pagine di un buon gustaio milanese per una gara fra le osterie milanesi. Così inizio in qualche modo questo primo giro gastronomico per la nostra città. Facciamo un giro per le osterie e alberghi della città. Ed è forse l'Hospitium Gamberi che al principio dell'Ottocento divenne albergo e più tardi, subendo dei cambiamenti e modifiche volute dall'evoluzione dei tempi, perdette il nome di quel crostaceo per assumere l'altro più moderno di albergo Europa. Il suo ristretto cortile, verso la metà del secolo scorso, fu teatro di una scommessa che interessò tutta Milano e che ricordo agli ipofili d'oggi. I nobili Poldi Pezzoli e Annovazzi scommissero di girare nel piccolissimo cortile con un tiro a 4 cavalli e naturalmente senza palafreniera a terra. La scommessa fu vinta dai Poldi Pezzoli. I cavalli erano guidati dal Valerio e lo stage dal marchese Stampa Soncino, entrambi rinomatissimi a Milano per le loro prodezze ippiche. E se ho accontentato gli ipofili con questo particolare fuori programma, soddisfo anche i gastrofili accennando all'osteria del Gambero e vi era una pondestura famosa. Chi voleva mangiare un buono spiedo di uccelletti, non importa se in tempo di caccia proibita, fossero essi storni o passeri da campanile, doveva recarsi all'osteria dei Trimerli. Per anni, anzi per secoli, lo spiedo non smentì l'insegna, o forse la insegna non smentì lo spiedo che girava quasi ininterrottamente. Certamente posteriori alle precedenti, ma non meno famose, furono l'osteria della Stadera nel corso di Porta Orientale, vicino al teatro dello stesso nome, dove ebbe sede nel 1873 al 1876 la Società del Giardino, l'osteria dei Rondò di Loreto, celebre per il vino di Malvasia e gli amaretti e decantata dal Porta come la vera osteria alla buona, senza camerieri e senza le fastidiosissime liste dei prezzi. E l'osteria dei Promessi Sposi, appena fuori dalla vecchia porta, ora modesto albergo, famosa per alcuni speciali manicaretti e nella quale, forse per riconoscenza, si recavano le coppie novelle in viaggio di nozze a Milano. Sorvoliamo l'osteria della Croce Rossa, con Bettolino a San Bartolomeo a Porta Nuova. L'osteria di Sant'Anastasio e quella di Via Cavalchina. Lasciamo da parte, fuori di Porta Nuova, vicino alla Martesana, l'osteria della Magna e della Magnetta, che offrirono degli spuntini come aperitivi a chi volesse recarsi più lontano e fare una buona colazione alla cascina dei Pomi. E fermiamoci almeno un momento alle osterie di Porta Comasina, che ora porta Garibaldi, e particolarmente all'osteria della Foppa, proprio a Porta Comasina, all'osteria della Spada, in parrocchia di San Tommaso. Quest'ultima esisteva già dal 1460 e nei suoi documenti di proprietà trovasi anche il curioso livello di lire 23 annue dovute all'oste da un signore di Bellano per la somministrazione di vitto e di bibite consumate nella sua gioventù e naturalmente non pagate. L'osteria della Mezza Lingua, al principio della strada Comasina, per parecchio tempo mantenne la caratteristica del vecchio stallazzo e l'abitudine di allineare al mattino su delle panche in cortile delle file di bicchieri di vino che venivano tracannati dai cavallanti in arrivo in città dal Varesotto e dai laghi di Como e Maggiore. Ma l'osteria della Mezza Lingua anche il suo passato glorioso, perché qui convenivano, negli anni del nostro Risorgimento, cittadini patrioti a complottare, come pure all'osteria del Passetto e della Riviera al Passetto in via Porta Comasina, e aveva sede la società patriottica detta appunto del Passetto. Ma lasciamo la Pesa e avviamoci verso Porta Sempione e ricordiamo le antichissime osterie del Seicento. L'osteria di San Marco, alla Porta Beatrice di Brera e al Naviglio di Brera. L'osteria della Lunetta, quella del Cantoncello al Gallo, del Cantoncello all'Aquila, dell'Orso a Ponte Vetero, l'osteria del Broletto Nuovo, avente per insegno un cavalletto, l'osteria delle Piante, così chiamata per le piante che vi erano vicino, e infine l'osteria delle Tenaglie in via Tenaglia, ove ancora alla fine del secolo scorso i buon gustai andavano per gustare certi fenomenali tagli di manzo e lesso e certe frizzanti uscite meneghine della padrona, un pezzo di donna dalle forme erculee. Nel cosiddetto borgo degli Ortolani, la Annunziata e il Polaster erano le osterie degli Ortolani, e infine ricordo le due arene, l'Arena Vecchia e l'Arena Nuova. La prima più caratteristica, frequentata da corrieri e carrettieri della Brianza, la seconda molto più moderna e frequentata per lo più da borghesi nelle afose sere d'estate. A Porta Sempione indicherò solo l'isola Botta, del nome della quale non ho potuto rintracciare l'origine, che si trovava vicino al parco, nell'area dell'ex Savini, celebre per il gioco delle voci, e l'osteria del Rondò Sempione. Faccio poi una capatina al Ostone, dove l'oste, non peritandosi di mescolare il sacro a profano, conserva in un ambiente pregno di odori più gustosi di questa umana terra un crocifisso miracoloso. E chiudo questo mio primo giro alle porte della città con le osterie di Porta Vercellina, ora Porta Magenta, l'osteria della Croce Bianca, della Maddalena, del Leon d'Oro di via Meravigli. In via Sant'Ambrogio vi era pure un'osteria con Bettolino in via Santa Maria Beltrade, mentre nella piazza del Castello splendevano le insegne del Sole e del Moro. Fuori di Porta, la Brusada o Brusata anticamente, il cui nome ricorda forse qualche incendio, fu sempre rinomata per le sue carni e per l'ottimo vino. Ora facciamo una puntata al centro della città per scovare alcune delle osterie nascoste in ogni ristretto vicolo, sotto un portico, sotto un androne. Alcune con alloggio divennero più tardi alberghi di una certa rinomanza, come l'osteria del Rebecchino, situata fin dal 1600 in via Rastrelli e poi passata nella via dei Berrettari Stretti o dei Pagnoni, in quel gruppo di case che venne abbattuto nella sistemazione dell'area intorno a Piazza Duomo. L'osteria del Marino, situata in via dello stesso nome di fronte a Palazzo Marino, nella casa che fu abbattuta per la costruzione del Teatro Manzoni. Questa osteria aveva una casetta fuori dalla cinta della città, in campagna, per gli ospiti che desiderassero del verde e quiete. l'osteria degli Angioli. Anch'essa recapito di corrieri e di postali, era frequentata per lo più dai comaschi, mentre l'osteria dell'Aquila o albergo dell'Aquila, nel ristretto passaggio che sboccava nel vicolo dell'Aquila, era preferita da ufficiali e funzionari di polizia durante la dominazione austriaca. Vi alloggiavano però anche artisti e musicisti, e fu proprio all'uscita di questo locale che in una sera del 1838 Bellini, Rossini e Mercadante fecero la scommessa di correre con un piede solo per 200 metri. Bellini non resistette, Rossini giunse a fatica e Mercadante vinse la scommessa. Ma tutti e tre dimostrarono in quella sera di essere allegri e spensierati come fanciulli. L'osteria della Cervietta, nella contrada del Rebecchino, era nota come abituale ritrovo di ufficiali austriaci, specialmente intorno al 1848. L'osteria della Foppa, vicino a Piazza Mercanti, o meglio in una strada della piazza stessa, era antichissima e di proprietà comunale, che la paltava con obbligo di custodire i carcerati nelle vicine carceri pretorie. La famosa osteria della Patona era nascosta in un andito scuro che univa il vicolo del Gallo con Piazza delle Galline. Il suo nome le era dato da una pesante coperta tutta ricamata, la Patona, che difendeva la porta d'ingresso. La Patona era frequentata da un pubblico molto vario: negozianti, artisti, borghesi, che per lo più venivano per bere come aperitivo un tonico vinetto bianco. L'osteria del Magnan, in via dei Magnani, aveva quasi il privilegio di fornire testimoni a chi ne avesse bisogno per i vari atti pubblici, da redigersi negli uffici del vicino Palazzo Marino. Il Ceroli, di piazza Verziere, angolo via Ceva, era detta l'osteria dei Verzerat, mentre il Beltramoli di via Broletto, assai noto per i suoi pranzi di magro, era una vecchia dispensa di vini ordinari ma generosi, con un cortile ombreggiato da viti secolari. Pure in via Broletto era conosciutissimo il Formenton, perché fu uno dei tipici stallazzi nel centro, ultimo da scomparire. La insegna di questa osteria non era né in ferro né in legno, ma un fascio di pannocchie di gran turco, il Formenton, e pendeva d'estate e inverno sotto il portone.